Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'incontro di Maio Abdollahian pieno sostegno d'Italia al ripristino del Barcio. Ministro degli Esteri iraniano su Barcio, l'Iran chiede garanzie. Presidente Raisi, siamo pronti a collaborare con la Tunisia a sostegno del popolo palestinese. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 12 luglio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presentiamo un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia in file audio, basta andare sul sito parsute.com/it. Lì troverete lo spazio del giornale radio e poi ci sono dei programmi di Radio Italia in format audio per ogni singolo giorno. Per chi vuole scriverci, Radio Italia IRIP 99@gmail.com. Tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha incontrato ieri a Roma l'omologo italiano Luigi Di Maio. Quest'ultimo ha annunciato la volontà del suo governo per alimentare nonché rafforzare un dialogo ampio e franco con l'Iran, anche con l'obiettivo di favorire la condivisione di posizioni costruttive sul piano regionale ed internazionale. Il titolare della Farnesina ha ribadito il fermo incoraggiamento a chiudere senza ulteriore indugio i negoziati per il ripristino dell'accordo sul nucleare. Stiamo parlando del piano d'azione congiunta globale Varjo, quale contributo alla stabilità e sicurezza regionali, oltre che condizione essenziale per il rilancio della cooperazione bilaterale in settore economico-culturale. Sul fronte internazionale, Di Maio ha illustrato al collega iraniano l'approccio multidimensionale d'Italia in relazione al conflitto in corso in Ucraina, fondato sulla necessità di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla ripresa di negoziati sostanziali tra le parti. Per quanto riguarda il contesto regionale, Di Maio ha espresso l'auspicio di una normalizzazione delle relazioni fra paesi dell'area, ribadendo al suo omologo come solo attraverso il dialogo e la collaborazione si possono creare le condizioni per progressivo miglioramento della cornice di sicurezza. Siamo seriamente intenzionati a raggiungere un accordo buono e duraturo, così il capo della diplomazia iraniana Abdollahian, sia nell'incontro con Di Maio che parlando agli iraniani, un gruppo di iraniani residenti in Italia, in riferimento alle trattative adesso in stato di stallo tra la Repubblica Islamica e il gruppo di 4+1, cioè Russia, Cina, Francia, Inghilterra più la Germania. Il ministro degli esteri iraniano ha tenuto a precisare che a Vienna abbiamo parlato direttamente con i rappresentanti del gruppo 4+1 e indirettamente con l'America. Abbiamo raggiunto una bozza per il documento finale che necessita una revisione. Il responsabile della diplomazia della Repubblica Islamica, nel suo incontro con il collega italiano Di Maio, hanno discusso questioni di interesse comune e nonché appunto gli sviluppi del dossier nucleare. L'obiettivo del governo iraniano resta sempre quello di realizzare un buon accordo per tutti i paesi impegnati nei negoziati di ripristino del Varjo. A impedire ai negoziati di giungere un risultato concreto è stata l'insistenza degli Stati Uniti di imporre la bozza dell'accordo già proposta a Vienna, che esclude qualsiasi garanzia per i benefici economici per l'Iran. Chiediamo agli Stati Uniti di garantire questo diritto legittimo dell'Iran. Al termine del primo giorno del suo viaggio in Italia ha avuto anche un incontro con un gruppo di imprenditori, uomini d'affari d'Italia. Di questo e di altri incontri del ministro degli esteri iraniano in Italia vi parleremo subito dopo il notiziario. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha espresso la disponibilità della Repubblica Islamica a cooperare con la Tunisia in diversi settori, compreso quello palestinese. Così, in una conversazione telefonica in occasione della festa del sacrificio, Ebrahim Raisi si è congratulato con il suo omologo tunisino Said e con tutti i musulmani del mondo per la grande festività islamica. Invochiamo la misericordia e le benedizioni di Dio per le due nazioni Iran e Egitto e per l'intera umma islamica. Poi ancora, siamo pronti a contribuire a risolvere varie questioni del mondo islamico, inclusa la difesa dei diritti del popolo palestinese. Il capo di Stato iraniano ha quindi annunciato la piena disponibilità di Teheran ad ampliare e rafforzare la cooperazione e le relazioni con la Tunisia perché, ha spiegato Raisi, consideriamo il successo e il progresso della cara nazione tunisina come il nostro successo e progresso. Cambiamo pagina. Il movimento degli insediamenti di Nahal, stiamo parlando del gruppo del movimento dei coloni ebrei estremisti in Palestina occupata, hanno annunciato i coloni che stanno valutando la possibilità di stabilire altri 28 nuovi avamposti coloniali in varie località della Cisgiordania occupata. La prevista visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella regione questo mese di luglio ha rivelato il quotidiano Israel Hayom. Il movimento Nahal ha affermato di aver già iniziato a preparare gruppi di colonie e di visitare potenziali siti prima dell'operazione di insediamento pianificata che avrebbe dovuto svolgersi il 20 luglio. Le stime palestinesi indicano che ci sono circa 650.000 coloni ebrei estremisti che vivono in 164 insediamenti e 116 avamposti nella Cisgiordania occupata, inclusa al-Quds. Il diritto internazionale considera illegale qualsiasi costruzione di insediamenti in Cisgiordania e altri territori occupati palestinesi. Migliaia di persone hanno ieri celebrato al cimitero di Potokari alle porte di Srebrenica in Bosnia Erzegovina il 27° anniversario del genocidio di oltre 8.000 musulmani trucidati in pochi giorni, cioè tra l'11 e il 19 luglio 1995, un genocidio perpetrato dalle truppe serbo-bosniache al comando del generale serbo Ratko Mladic, condannato solo nel 2021 all'ergastolo dai giudici del Tribunale Haia. Il gas russo, Unione Europea, situazione seria, preparati ad ogni scenario. Chi l'ha detto? Il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, Tim McVie. Quanto ha spiegato in merito agli ulteriori tagli del gas messi in atto da Mosca. È necessario arrivare il prima possibile ad un'autonomia energetica dalla Russia, ha aggiunto il portavoce europeo, sottolineando come occorre comunicare alla popolazione europea l'importanza del risparmio energetico. Andiamo in Francia, dove l'opposizione francese alza toni contro il presidente Macron dopo le indiscrezioni di stampa sui suoi scambi privilegiati con la compagnia Uber ai tempi in cui era ministro dell'economia. L'opposizione chiede la creazione di una commissione d'inchiesta. L'Ucraina bombarda Donetsk con munizioni della NATO e l'accusa lanciata dalla Repubblica Popolare di Donetsk, riportata da agenzia TASS, le forze armate ucraine hanno condotto nelle ultime ore un massiccio bombardamento nei distretti residenziali di Donetsk utilizzando un'artiglieria calibro 155 mm che è un calibro standard della NATO. E il presidente della Polonia Andrzej Duda, arrivato in Ucraina per un intervento al Parlamento di Kiev, essendo il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso proprio al Parlamento ucraino da quando è scoppiato il conflitto, Duda ha invitato l'Ucraina ad ammettere quella che ha descritto come una vergognosa verità. Di cosa si tratta? Di come i nazionalisti ucraini hanno massacrato più di 100.000 polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Se volete sapere di più su questa notizia, basta andare sul sito pasodei.com/it. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Iran, ministro degli esteri Abdullah Yan a Roma, incontro con imprenditori italiani. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Hossein Amir Abdullah Yan, durante la sua visita in Italia lunedì sera, ha incontrato un gruppo di imprenditori uomini d'affari d'Italia. Durante l'incontro il presidente della Camera Mista bilaterale Italia-Iran Giuseppe Zampini ha annunciato il grande interesse degli imprenditori italiani per cooperare con l'Iran, ha chiesto la rimozione degli ostacoli in questa direzione. Come ha affermato lo stesso responsabile della diplomazia iraniana, il proseguimento delle relazioni bilaterali, soprattutto nei campi della cooperazione politica, economica e commerciale, è uno degli obiettivi principali della sua visita in Italia. Quello di Abdullah Yan è il primo viaggio in Italia del ministro degli esteri iraniano dal insediamento egli stesso alla guida della diplomazia iraniana del governo del presidente Ebrahim Raisi, agosto 2021. Abdullah Yan aveva avuto un incontro con il collega italiano Di Maio lo scorso 19 febbraio a margine della 58esima sessione della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Al centro del colloquio, come ha precisato la Farnesina, il sostegno d'Italia ai negoziati di Vienna per il rilancio del piano d'azione congiunta globale Barcom, il dialogo bilaterale Iran-Italia, oltre ad uno scambio di vedute su tematiche regionali. L'Italia vanta storici rapporti diplomatici con l'Iran. Nel 2016 i due paesi firmarono un memorandum d'intesa per un valore potenziale di 30 miliardi di dollari, ponendo le basi per un passo in avanti delle relazioni bilaterali. Tuttavia, a seguito del mutato scenario internazionale e del ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano maggio 2018, si sono verificati forti ripercussioni nei rapporti economici tra i due paesi. Nel 2010 l'Italia era uno dei più importanti partner europei dell'Iran, con un interscambio che aveva raggiunto i 7 miliardi di dollari. Il valore è via via sceso fino a toccare i 966 milioni del 2019, anno prima della pandemia Covid.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. Da quando si è diffusa l'abitudine di battere moneta, gli specialisti, in particolare in Iran, hanno sempre classificato la numismatica un'arte minore. Per quanto riguarda la numismatica arsacide, bisogna dire che le prime monete erano imitazione di quelle greche battute con iscrizioni in caratteri greci. È solo durante il regno di Fa'arate II che cominciarono a cambiare sia la forma che il tipo di scrittura. divenendo completamente arsacidi. L'alfabeto greco fu rimpiazzato da uno semitico. Nel pieno della dinastia arsacide, la lingua pahlavi divenne lingua ufficiale di Iran. Si tratta di un dialetto iranico derivato dalla lingua avestica e la sua comparsa ha coinciso con l'abbandono dell'alfabeto aramaico che era usato allora sulle monete. In questo periodo le monete arsacidi persero tutte le caratteristiche ellenizzanti che avevano ancora mantenuto e cominciarono a venire battute in argento. In questo periodo sono state battute pochissime monete d'oro e di queste ce ne sono giunte non più di 2 o 3 esemplari. Verso la fine del periodo arsacide, il disegno sulle monete diventò molto semplice, quasi stilizzato, trasformandosi in una serie di punti e linee difficilmente distinguibili. Ed è per questo che più tardi, in epoca sassanide, fa la sua ricomparsa il disegno in rilievo. La più antica moneta arsacide è attribuita a Mitridate I e vi è impresa l'immagine di una testa senza barba, altraa e coraggiosa, naso aquilino, sopracciglia sporgenti e occhi più grandi del normale, labbra curve e mento volitivo. Sulla testa si vede un copricapo morbido in feltro o pelle, con la punta piegata in avanti e 2 strascichi lasciati cadere sulle spalle, uno avanti e uno indietro. Il copricapo è simile a quello dei Sakà, raffigurato nelle immagini achemenidi, e presenta anche alcune similitudini con quelle dei Medi. Sull'altra faccia della moneta è raffigurato in modo molto più stilizzato un uomo seduto, vestito alla maniera meda e dotato di arco. Da ambo i lati dell'uomo vi sono scritte in caratteri greci. Probabilmente si tratta dell'immagine di Arsace I, fondatore della dinastia e figura simbolica per gli arsacidi. Monete di Mitridate I presentano disegni assai realistici. Il naturalismo arsacide provocò un cambiamento nella stessa direzione anche nelle monete greco-seleucidi, che tuttavia si orientarono verso un naturalismo più contenuto. La maggior parte delle monete arsacidi giunte fino a noi appartengono all'epoca di Mitridate II, cioè il grande sovrano che portò l'impero al suo apice. Le monete raffigurano Mitridate di profilo, con una lunga barba, un lungo copricapo ornato da file di perle e pietre preziose, disposte sul cappello come stelle. Più che le stelle, però, è la ninfea, l'elemento artistico mutato nell'arte arsacide dagli Achemenidi. Da questo momento in poi, questo cappello sarà il segno distintivo degli arsacidi e sarà rappresentato sulle monete battute dalla maggior parte dei sovrani della dinastia e indossato anche dai governatori locali e da satrapi, anche essi rappresentati sulle monete. Sull'altra faccia della moneta c'è più o meno la medesima immagine simbolica di Arsace, su cui quattro lati appare questa frase: «Io, Arsace, re dei re, giusto, benevole e amico della Grecia». Dopo questo periodo, il disegno delle monete comincia gradualmente a semplificarsi. Alcune di queste monete, tuttavia, sono ispirate a principi estetici particolari e continuano la propria evoluzione come una moneta del tempo di Faarote II, il cui re è ritratto assiso sul trono con un'aquila in mano e il viso rivolto a sinistra, mentre impugna lo scettro regale con l'altra mano. Dietro al sovrano c'è una donna in abiti greci, in piedi, che viene identificata per il suo lungo scettro e la corona in una dea di una città greca, ritratta mentre pone sul capo del sovrano una ghirlanda. Su altre monete di Faarote e di altri re e governatori arsacidi sono rappresentate scene di importanti avvenimenti del periodo. Altre monete, questa volta dell'epoca di Faarote III, raffigurano frontalmente il volto del sovrano. Si tratta in questi casi di evoluzioni del disegno numismatico che, sebbene non presenti su monete di altri re, si ritrovano nei bassorilievi e nelle statue. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.
Thank you.